Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, bentrovati. In voce il saluto di Luca Collodi, grazie anche a Maria Serena Tuglio con Andrea De Angelis in regia, Silvio Nelli per la parte tecnica. L'aldilà della notizia di oggi fa il punto sull'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici che è in corso in Vaticano. Questa mattina udienza dal Papa alle 11:45 e poi ancora dibattito fino alla giornata di domani. Ma sul tema dell'impegno dei laici nel sociale, la plenaria del Pontificio Consiglio dei Laici darà il cambio nella giornata di domani a un incontro nazionale delle associazioni locali di scienza e vita che si terrà al centro congressi della CEI in via Aurelia 796 a Roma. L'incontro inizierà proprio domani nel pomeriggio alle 15:30 e avremo modo di parlarne poi con alcuni ospiti. Ma andiamo sul tema della presenza dei laici nella Chiesa, nella politica, nel sociale, ad ascoltare quanto ha detto questa mattina il Papa ricevendo in udienza proprio i partecipanti alla plenaria nel Palazzo Apostolico in Vaticano. Quindi entriamo proprio in questo tema con le parole del Papa.
Il tema di questa vostra assemblea, testimoni di Cristo nella comunità politica, riveste una particolare importanza. Certamente non rientra nella missione della Chiesa la formazione tecnica dei politici. Ci sono infatti a questo scopo varie istituzioni. È sua missione però dare il suo giudizio morale anche su cose che riguardano l'ordine politico, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime, utilizzando tutti e solo quei mezzi che sono conformi al Vangelo e al bene di tutti, secondo la diversità dei tempi e delle situazioni. Così dice il Concilio Vaticano II in Gaudium Spes 76. La Chiesa si concentra particolarmente nell'educare i discepoli di Cristo affinché siano sempre più testimoni della sua presenza ovunque. Spetta ai fedeli laici mostrare concretamente nella vita personale e familiare, nella vita sociale, culturale e politica, che la fede permette di leggere in modo nuovo e profondo la realtà e di trasformarla, che la speranza cristiana allarga l'orizzonte limitato dell'uomo e lo proietta verso la vera altezza del suo essere, verso Dio. Che la carità nella verità è la forza più efficace in grado di cambiare il mondo. Che il Vangelo è garanzia di libertà e messaggio di liberazione. Che i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, quali la dignità della persona umana, la sussidiarietà e la solidarietà, che questi principi sono di grande attualità e valore, per la promozione di nuove vie di sviluppo al servizio di tutto l'uomo e di tutti gli uomini. Compete ancora ai fedeli laici partecipare attivamente alla vita politica in modo sempre coerente con gli insegnamenti della Chiesa, condividendo ragioni ben fondate e grandi ideali nella dialettica democratica e nella ricerca di un largo consenso con tutti coloro che hanno a cuore la difesa della vita e della libertà, la custodia della verità e del bene della famiglia, la solidarietà con i bisognosi e la ricerca necessaria del bene comune. I cristiani non cercano l'egemonia politica o culturale, ma ovunque si impegnano sono mossi dalla certezza che Cristo è la pietra angolare di ogni costruzione umana. Riprendendo l'espressione dei miei predecessori, posso anch'io affermare che la politica è un ambito molto importante dell'esercizio della carità. Essa richiama i cristiani a un forte impegno per la cittadinanza, per la costruzione di una vita buona nelle nazioni, come pure ad una presenza efficace nelle sedi, nei programmi della comunità internazionale. C'è bisogno di politici autenticamente cristiani, ma prima ancora di fedeli laici che siano testimoni di Cristo e del Vangelo nella comunità civile e politica. Questa esigenza deve essere ben presente negli itinerari educativi delle comunità ecclesiali e richiede nuove forme di accompagnamento e di sostegno da parte dei pastori. L'appartenenza dei cristiani alle associazioni dei fedeli, ai movimenti ecclesiali e alle nuove comunità può essere una buona scuola per questi discepoli e testimoni sostenuti dalla ricchezza carismatica, comunitaria, educativa e missionaria propria di questa realtà.
Così il Papa poco fa ai partecipanti della plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, il Papa in sostanza, in sintesi, ha detto: c'è bisogno di politici autenticamente cristiani, lo ha ribadito, non è la prima volta che lo sottolinea. I cristiani non cercano un'egemonia politica e culturale, la Chiesa forma dei laici fedeli a Cristo, ma il relativismo indebolisce la democrazia e favorisce i poteri forti, e il giudizio morale sulla realtà sociale rientra proprio nella missione della Chiesa. Così, in estrema sintesi, il Papa questa mattina. La plenaria che si svolge nella zona di Piazza Pio XI a Roma, nella zona di Villa Panfili, è in corso, e nella giornata di ieri hanno partecipato alle relazioni sia il cardinale Camillo Ruini che Lorenzo Ornaghi, che è il rettore dell'Università Cattolica di Milano. E allora noi siamo in grado di presentarvi in sintesi questi due interventi. Ascoltiamo il cardinale Camillo Ruini, attualmente responsabile del progetto culturale della Chiesa italiana, al microfono di Deborah Donnini.
Ho semplicemente presentato lo sviluppo dei documenti dal Concilio Vaticano II, che è proteso a ristabilire i ponti con il pensiero contemporaneo e quindi anche il pensiero politico contemporaneo. E naturalmente, dimenticavo, affronta il tema della libertà religiosa in una prospettiva nuova che consente di superare l'alternativa fra libertà e verità, di tenere insieme i due corni del dilemma. E poi finalmente l'ultimo documento che ho affrontato è la Deus Caritas Est di Benedetto XVI. Nella seconda parte c'ha alcuni numeri dedicati al tema giustizia e carità, nei quali però si affronta molto, in maniera molto approfondita e concreta, anche il rapporto tra la Chiesa e la comunità politica, dicendo appunto che c'è una distinzione profonda, che però anche c'è un impegno di collaborazione, e specificando che la Chiesa non prende nelle sue mani la battaglia politica, ma però dà un contributo alla lotta per la giustizia, un duplice contributo: il suo insegnamento sociale basato sulla natura dell'uomo e anche la testimonianza e l'aiuto morale per vivere, vero, quegli obiettivi, per riuscire a vivere in pratica quegli obiettivi di giustizia che lo Stato deve perseguire.
Ecco, però c'è comunque un invito della Chiesa ai fedeli laici a impegnarsi in politica.
Sì, posso dire che è importante saper coniugare l'autonomia della politica, quindi la cosiddetta laicità, con la centralità di Cristo, per cui il cristiano, laico, sacerdote che sia, nel suo agire fa sempre riferimento a Cristo come centro e fine del mondo e della storia.
E dopo il cardinale Ruini al microfono di Deborah Donnini, andiamo ad ascoltare ora il rettore dell'Università Cattolica di Milano, Lorenzo Ornaghi, che ha parlato su politica e democrazia nella storia attuale. Ascoltiamolo al microfono di Paolo Ondarza.
Professor Ornaghi, politica e democrazia, questo è il centro e il cuore del suo intervento. Ecco, quali riflessioni si possono fare?
Una, innanzitutto, che in forma semplificata si può formulare così: quanto oggi le democrazie riescono a contenere la politica? O la politica rischia di erodere quei valori che sono valori fondativi della politica e quindi essere una politica non più contenibile dentro la democrazia? Credo sia una questione importante perché, come osserva qualche studioso, siamo non solo nell'età della sfiducia rispetto alla politica, ma anche in ciò che lo stesso studioso chiama la contropolitica. Ecco, questo credo sarebbe molto molto pericoloso per le sorti della democrazia.
A questo proposito si sta parlando in questa sede anche, come lei ricordava, della disaffezione alla politica, un male che affligge anche i cattolici, i laici cattolici, che non di rado vanno a votare il meno peggio. Ma come recuperare?
Recuperando quello che in questa relazione ho chiamato i giacimenti più profondi della politica. La politica ha delle sue finalità. La politica buona, la politica ancora delle sue virtù, la politica delle sue caratteristiche naturali. Dobbiamo ritrovare gli aspetti positivi della politica sulla base del convincimento che Agostini ha la mente. La politica può anche essere considerata come rimedio del peccato originale, però la politica per far crescere una collettività è assolutamente indispensabile. Diverso il discorso di quali sono i migliori strumenti per una buona politica e soprattutto, che poi è al centro dell'attenzione in questi giorni, come formare il ceto politico più in grado di far perseguire la politica e le sue proprie finalità.
Talvolta votare il meno peggio significa anche tradire una propria coerenza a certi valori. Questo, quanto viene proposto qui in questa sede, allontana questo rischio per il futuro?
Dovrebbe allontanarlo. Sicuramente nella fase attuale il meno peggio sta diventando il gancio comodo a cui, o più facile a cui, appendi i nostri comportamenti elettorali, ma abbiamo sempre la grande giustificazione che, essendo questo il sistema dei partiti o essendo questa l'offerta politica, ci adeguiamo. Magari appunto ci adeguiamo con diffidenza, con crescente anche dispetto e irritazione, ma ci adeguiamo. Però appunto questo credo sia la gestione ordinaria o il volto ordinario della politica. I tempi che viviamo richiedono un'azione politica che si alza al di sopra di queste contingenze, quindi credo che formare, educare l'impegno politico in modo tale che i cattolici siano davvero una presenza attiva e rilevante richiede di guardare oltre il nostro immediato presente, richiede una visione, non perché il delineare una visione debba fare sfuggire i problemi del presente, perché consente di risolverli meglio.
Il cardinale Rilke oggi ha evidenziato un paradosso della democrazia, ha detto strana tolleranza, quella che non tollera chi si chiama fuori dal politicamente corretto. E il cristiano in politica non può parlare il linguaggio del politicamente corretto. E allora come inserirsi?
Inserendosi con le proprie convinzioni e inserendosi in maniera convinta sulla base delle proprie convinzioni, che non è un gioco di parole. Il politicamente corretto, per quel che si chiama politicamente corretto, per imporsi ha bisogno quantomeno del conformismo, e credo che il far valere le proprie convinzioni in maniera convinta significhi appunto sfuggire a ogni trappola del conformismo. Anch'io ho richiamato la necessità non solo di comportamenti nuovi perché soprattutto intendono correggere alcuni degli attuali più negativi, ma anche di idee nuove, che è il rapporto fra cultura e politica, e questo appunto le idee nuove sono ciò che spezza la rete degli stereotipi culturali e dei luoghi comuni.
Molto bene, io la ringrazio molto.
Noi ringraziamo invece il collega Paolo Ondarza, che ha intervistato il rettore della Cattolica, dell'Università Cattolica, Lorenzo Ornaghi. E queste erano un po' le testimonianze, le voci che ci arrivavano dalla plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, che è in corso in Vaticano. Ma a partire da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani, i temi del sociale, della dottrina sociale della Chiesa, che guardano soprattutto alla laicità, saranno oggetto anche di una riflessione e di un incontro promosso da Scienza e Vita. E per questo io saluto un ospite, un altro ospite di oggi, che è Domenico Delle Foglie, giornalista, editorialista di Avvenire, portavoce di Scienza e Vita, ma anche direttore di Più Voce, Più Voce.net. Delle Foglie, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Eccomi, grazie, un saluto cordiale a tutti.
Quindi un weekend diciamo ricco per gli amanti della dottrina sociale della Chiesa, per gli approfondimenti dell'impegno politico dei laici e soprattutto sul tema, sulla riflessione del tema della laicità. Prima di entrare in merito in questo incontro nazionale di Scienza e Vita, che ripeto parte oggi in via Aurelia al centro congressi della CEI, vorrei chiederti, Delle Foglie, una riflessione su quanto ha detto il Papa oggi alla plenaria del Pontificio Consiglio dei Laici, e cioè che c'è bisogno di politici autenticamente cristiani. Non è la prima volta che il Papa lo dice, e la Chiesa più in generale lo dicono. I cristiani non cercano un'egemonia politica e culturale, ma d'altra parte il Papa nota che il relativismo indebolisce la democrazia e favorisce i poteri forti. E nello stesso tempo però il Papa ha la preoccupazione di dire che la Chiesa non deve formare politici ma laici fedeli a Cristo. Allora, come coniugare un po' tutte queste cose? Perché se è vero che la Chiesa non fa politica, è anche vero però che la Chiesa dà un giudizio morale per quanto riguarda l'attività politica. Come coniugare, come armonizzare questi elementi?
Beh, io credo che si armonizzino nel tragitto educativo. La risposta mi pare che il Papa la dia indicando una strada, cioè la Chiesa ha un ruolo che è quello non di formare i politici nelle tecniche della politica, ma di formarli sul piano dell'educazione, quindi sul piano dell'esperienza che i fedeli, i cristiani possono vivere. Cioè, direi che dà una risposta molto concreta a questa domanda, perché dice: guardate che ci sono già i luoghi nei quali i cristiani possono formarsi alla politica, ed indica nelle associazioni dei fedeli, nei movimenti ecclesiali, nelle nuove comunità, dice quella è la scuola, cioè lì i cristiani si sperimentano a questo tragitto di democrazia e di proposta politica. Bene, come? Innanzitutto diventando assolutamente dei laici coerenti. Quindi laici coerenti significa persone che studiano, persone che si sperimentano, persone che si confrontano, cioè che non camminano da soli ma camminano con una comunità, nella quale confrontano anche le loro proposte di vita, la propria coerenza personale e anche la proposta, fra virgolette, politica che andranno domani a svolgere e a presentare sulla scena pubblica, con alcune anche connotazioni molto nuove, io ho trovato nelle parole del Papa, perché per esempio il Papa non parla mai di compromesso, di mediazione. Cioè lui elimina due categorie che appartenevano un po' anche, se volete, a una certa politica politicante, ma anche a un certo modo di essere dei cattolici sulla scena pubblica, cioè di fare mediazione. No, il Papa usa un nuovo termine, dice, offre una nuova prospettiva, e cioè parla della politica come la complessa arte di equilibrio tra ideali e interessi. Cioè non rifugge dalla logica degli interessi, perché gli interessi sono la base delle comunità, cioè le comunità che vanno in politica devono confrontarsi e ricercare anche gli interessi, che saranno interessi generali, per cui lui parla sostanzialmente di bene comune, ma parla dell'arte di equilibrio tra ideali e interessi, cioè è impensabile fare politica senza avere un forte riferimento ideale, ma tener conto anche degli interessi che sono molto, se volete, concreti, ma che poi nella declinazione dei cattolici diventano tutta una serie di elementi che stanno dentro il cuore della dottrina sociale, dalla vita, alla famiglia, al bene comune, alla solidarietà, alla democrazia, quindi alla libertà. E poi un altro elemento che ho trovato di grande interesse è che il Papa non esclude assolutamente la possibilità della ricerca di un largo consenso. Ora, non è casuale questa affermazione, perché vuol dire che i cattolici in politica non sono destinati, secondo la visione del Papa, ad essere sempre e comunque una minoranza e tantomeno ad esserlo, ad essere una minoranza irrilevante, anzi. Sostanzialmente dice i cattolici possono farsi in politica portatori di una proposta che trovi larghissimo, largo consenso, parole sue, con tutti coloro che hanno a cuore la difesa della vita e della libertà, la custodia della verità e del bene della famiglia, la solidarietà con i bisognosi, la ricerca necessaria del bene comune. Per dirla tutta, c'è tanta strada davanti ai cattolici in politica, tantissima.
Delle Foglie, quando la Chiesa dice che c'è bisogno di politici autenticamente cristiani, aggiunge anche, sempre la Chiesa, che c'è bisogno anche di politici nuovi all'interno dell'azione politica. Questo talvolta, vorrei capire anche la tua esperienza al riguardo, ci dà però l'impressione di un laico cattolico che è ai margini della politica.
Sì, questo è vero, però è vero nel senso che non riconoscibili esattamente per quello che sono, cioè per la loro matrice di fede. Io vengo stamattina da un incontro organizzato dalla Regione Lazio dove hanno parlato di molti politici sui temi della vita, amministratori locali, persone di cui io non avevo mai sentito il nome, a parte i grandi, i governatori che hanno partecipato, ma c'erano tantissimi consiglieri delle regioni italiane, dal nord a sud passando per il centro, i quali si riconoscono totalmente nella ricerca di una politica che difenda la vita dal concepimento alla morte naturale. E loro sono già certamente sulla scena pubblica, quindi probabilmente è anche un po' un limite, lo dico anche nostro, io dico da uomo di informazione, di non riuscire a dare voce a tutti quelli che già oggi, da una parte e dall'altra, da sinistra a destra, passando per il centro, hanno però questa linea comune, questo filo rosso di appartenenza e di azione politica nei consigli, nelle amministrazioni locali, eccetera. Forse c'è una base che ancora deve emergere. Ho visto un uomo che ha parlato, un assessore, che ha parlato per conto di Cota, che ha espresso l'antropologia cristiana. E sono rimasto lì anche con una certa sorpresa ad ascoltarlo, giovanissimo, di questa nuova giunta giovanissima del Piemonte, no? Che ha messo su Cota, in cui emergeva un sostrato, cioè si vedeva che veniva da un mondo molto vicino al nostro, se non addirittura il nostro, perché non ho avuto modo di indagare, perché l'antropologia di cui si faceva portatore una sede pubblica alla Regione Lazio, davanti a una platea di politici e amministratori, ma uomini della società civile che erano lì, che non poteva lasciare dubbi sulla connotazione antropologica, a quale scuola di antropologia era andato sino a quando è arrivato in politica, no? Allora bisogna fare un grande sforzo di conoscenza e probabilmente, con ogni probabilità, e nell'attuale politica c'è un profondo cambiamento, cioè ci sono degli uomini nuovi che forse hanno bisogno solo di essere aiutati ad emergere e a dire la loro.
E a proposito di politica, torna alla mente anche una riflessione sulla laicità, che poi vuol dire in qualche modo autonomia della politica, correggimi Delle Foglie se faccio un'affermazione sbagliata, cioè laicità dà il senso di quello che è proprio l'impegno del laico nella dottrina sociale della Chiesa, che si sgancia poi dalla Chiesa più propriamente istituzione.
Al laico spetta, è quello che noi sosteniamo, quella che è, fra virgolette, sì, in questo caso la mediazione, perché ci sta bene tutta, culturale e politica, nel senso della rappresentazione poi di questo mondo di riferimento attraverso gesti, attraverso la propria cultura, attraverso le proprie ragioni pubbliche, perché questo poi è il tema di fondo, cioè come poi i laici, ma penso a noi di Scienza e Vita, dobbiamo poi motivare sulla scena pubblica le nostre ragioni a favore della vita, parlo di noi per poter concretizzare, no? Ma potrebbe valere per la famiglia, per altri o per tutti quelli, le associazioni che operano sul fronte sociale alla stessa maniera, cioè perché si sta dalla parte dei poveri. Le ragioni per le quali si sta non sono ragioni che sono direttamente di fede, ma attraversano la ragione e quindi vengono filtrate dalla ragione laica, cioè nostra, e trovano una espressione laica e quindi accettabile sulla scena pubblica, possibilmente da tutti. In questo sta l'autonomia dei laici. Che cosa? Nel ragionare nel mediare intellettualmente, nel presentare politicamente, nel motivare laicamente, perché se non si riesce a motivare laicamente non si raggiunge quello che si vuole ottenere, ovvero l'ampio consenso che ci consente di ragionare fra credenti e non credenti e di fare una proposta plausibile per tutta la società.
Domenico Delle Foglie, tu rappresenti anche Scienza e Vita che oggi si riunisce. Ebbene, un laico cattolico, un giornalista, come si pone davanti a questa scoperta di scienziati americani?
Sì, con tutta la prudenza e con quel grande principio che ci deve guidare in questi casi, che è il principio di precauzione, tant'è vero che nelle affermazioni positive, giustamente positive, lanciate alla scienza, no? Sia da parte di Monsignor Bagnasco che di Monsignor Sissichella, cioè alla presa d'atto che è uno sviluppo dell'intelligenza umana e quindi, se volete, per noi, perché abbiamo ancora fede, in sostanza un dono di Dio che ci ha consentito oggi di aprire questa nuova pagina scientifica, aggiungiamo il principio di precauzione che ci fa dire quel ma che è la riserva di umanità che noi dobbiamo esprimere sempre. Perché lo stesso, non voglio banalizzare, ma sa cosa mi ha detto il tassista poco fa? Leggendo proprio questa, dice sì, anche la bomba, anche l'energia atomica, anche il nucleare ci ha dato prima la bomba atomica e poi ci ha dato l'energia. Allora, come dire, se una persona semplice fa un'osservazione così molto spontanea, cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo grandissime responsabilità sulla direzione poi delle tecnologie che dalla scienza emergono, perché giustamente oggi si fa riferimento immediatamente alla possibilità di applicazioni civili anche straordinarie, però purtroppo il mondo è costruito dai poteri forti, cioè quando il Papa ci mette in guardia dal relativismo culturale che favorisce i poteri forti, il Papa ci mette in guardia anche da questo, cioè la tecnologia oggi non è neutra. E quindi noi dobbiamo sperare e anche adoperarci perché tutta la tecnologia sia impregnata da un principio fondamentale che è quello del favor vitae, cioè che tutto venga messo al servizio del bene dell'uomo. Allora questa prospettiva è una prospettiva che appartiene in questo caso, perché la tecnologia è nelle mani dei poteri forti e sono poteri economici straordinari che finiscono anche per condizionare la politica, bene, per tutte queste ragioni il nostro livello di attenzione deve essere sempre altissimo, da oggi e in avanti.
E voi, laici impegnati nel sociale, vi incontrate da oggi fino a domani a Roma, prima per un incontro nazionale delle associazioni locali che compongono Scienza e Vita, e poi domani, se non vado errato, per l'Assemblea Generale, Assemblea Generale di queste associazioni. Di cosa si tratta?
Ma noi intanto oggi facciamo nel pomeriggio quella che è uno dei momenti fondamentali della vita associativa, cioè l'incontro delle associazioni locali, partecipano presidenti, anche componenti, consiglieri, eccetera. Qual è in genere un incontro di un forte spessore culturale, abbiamo fatto una scelta precisa, cioè di dare una connotazione culturale a questi nostri incontri. Abbiamo scelto il tema della laicità perché Scienza e Vita è un'associazione di frontiera che opera fra credenti e non credenti, quindi su un filo molto difficile, un crinale molto complicato, sul quale però riusciamo a trovare adesioni, perché abbiamo una prospettiva di grande apertura verso il mondo. Allora, è chiaro che il tema della laicità è uno dei temi che a noi sta molto a cuore, e cioè motivare, come dicevo, secondo ragione. Riuscire a motivare sempre le nostre scelte secondo ragione, formarci un giudizio, per cui formarsi un giudizio significa discernere e fare un'operazione addirittura quotidiana. Questo lavoro che si fa a livello nazionale poi viene tradotto nelle sedi locali, in centinaia, in migliaia di incontri che si fanno, in cui la gente sul territorio viene chiamata a ragionare insieme sui grandi temi che appartengono alla vita. Allora, tutto questo viene fatto attraverso questa dimensione della laicità. Allora, interrogarsi oggi sulla laicità per noi era fondamentale. Nel corso della giornata però oggi ci proietteremo anche verso la settimana sociale di Reggio Calabria, perché ovviamente sarà uno dei momenti fondamentali in cui appunto i laici cristiani saranno chiamati oggi a scrivere, come è stato detto, un'agenda per il Paese, nella quale in un momento drammatico della vita del Paese, quindi grande responsabilità dei cattolici. Nella giornata di domani, nell'assemblea, noi avremo un momento terminale che sarà importante della nostra campagna di Liberi per Vivere, con il professor D'Agostino che farà una lectio magistralis sulla sofferenza come problema relazionale. Dopodiché avremo tutti gli adempimenti invece che appartengono alla vita associativa fondamentale.
Buon lavoro delle foglie.
Grazie.
Io prima di lasciarti vorrei chiudere questo collegamento con una domanda. Tu stesso lo hai detto, i laici cattolici si stanno misurando con un momento non facile per la vita del paese, per la vita dell'Europa. C'è questa crisi economica che ha poi ripercussioni anche sulla vita sociale, c'è una politica in crisi. La voce dei cattolici può essere abbastanza forte per dire qualcosa di nuovo?
Io vorrei dire che, e non butto la palla in angolo, io voglio dire che deve essere forte.
Perché deve. Poi, scusami se ti interrompo, al di là delle teorie, purtroppo la politica è anche pratica.
Ah, ma non c'è dubbio. Deve essere forte. Allora, noi abbiamo, io credo, ho riletto proprio in questi giorni il documento preparatorio delle settimane sociali, e c'è una cosa per la che noi dobbiamo cominciare a gridare sui tetti, che se cioè non vogliamo ripiegarci, cioè non vogliamo accettare la prospettiva della recessione in termini così duri, così come è davanti ai nostri occhi, perché tutte le manovre dell'Europa sembrano portarci dentro purtroppo in un cono di recessione ancora più duro, bene, noi abbiamo una sola possibilità, cioè di rimettere in moto quella che il Papa ci ha detto attraverso la Caritas in Veritate, cioè bisogna riscoprire l'economia del dono. Cioè il costruire questa società e quindi richiedere un sovrappiù di dono da parte di tutti quanti noi per dare forza anche all'economia di base. Bene, e tutto questo dobbiamo farlo partendo da un principio, cioè il principio che se noi puntiamo sulla vita, è la vita a dare risposte anche in termini economici. Pensate al tema della natalità, che basterebbe solo questo per ridare slancio al nostro paese, ma richiede un'economia del dono, e cioè della volontà di accogliere la vita. Bene, la vita come strumento per costruire anche un'economia più forte.
Grazie a Domenico Delle Foglie, collega editorialista di Avvenire e anche portavoce di Scienza e Vita, direttore di piuvoce.net. Grazie e buon lavoro.
Grazie, onorato.
Noi chiudiamo questa trasmissione che ha voluto fare il punto sulla plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, ma anche con uno sguardo alle due giornate che Scienza e Vita terrà oggi a Roma, proprio sul tema della laicità e quindi più in generale sulla dottrina sociale della Chiesa. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta. Thank you.